Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
E se io muoio... Buonasera a tutti, in diretta ancora una volta dalla sede storica di Radio Raffaella 1, ovvero il complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, per uno speciale che abbiamo preannunciato in questi giorni essere assolutamente appuntamento straordinario per tutti quanti noi. Il tema della giornata e di questo appuntamento è per non dimenticare, ci collega, ci dà la possibilità di raccontare un'iniziativa che si svolgerà nella giornata di domani, 4 aprile, nella vicina città di Baronissi. Un'iniziativa che ci ha davvero colpito e siamo contenti che in sinergia con Primavera Montoro, l'associazione per la quale sentiremo la voce di Francesco Tolino, che qui in diretta sulle frequenze di Radio Raffaella 1 ci dà la possibilità di raccontare. Francesco, saluto innanzitutto te, senza svelare ancora gli altri ospiti, lo faremo man mano nell'ambito di questo appuntamento. Ci dà la possibilità, dicevo, di raccontare alla Valle dell'Irno un'iniziativa, un evento che rappresenta un momento importante per non dimenticare.
Buonasera, grazie a voi innanzitutto di questa possibilità di averci ospitato per l'ennesima volta, insomma con gioia, come fate di solito. E, in verità nasce tutto dall'iniziativa del Comune di Baronissi, l'assessorato retto da Marco Picarone, che ha organizzato un momento di forte riflessione con delle testimonianze. Poi parlerai tu, svelando gli ospiti, di chi sono. E, essendo stato colpito da questa cosa e avendo avuto la loro disponibilità, della quale veramente ringrazio di cuore, mi sono chiesto se fosse appunto possibile estendere questa cosa a un tipo d'utenza che andasse oltre diciamo l'aula, e quindi questa richiesta a voi, che appunto, come dicevo, avete accettato con gioia. Qual era il motivo per cui anticipo la riflessione e poi dopo tu svelerai tema ed ospiti che sono straordinari? La riflessione è che questo particolare momento storico ci vede, dopo anni in cui abbiamo pensato alla pace come un dato acquisito, alla fratellanza come un qualcosa che si stava realizzando, ci ritroviamo con il risorgere di nazionalismi, di spiriti ostili, spiriti densi di ostilità, carichi di ostilità, che partendo dai dati meramente economici cominciano a chiudere all'altro, qualsiasi forma, colore e provenienza abbia, e soprattutto che accentuano le chiusure tra i popoli, facendo leva su quello che è stato da sempre la condizione che ha fatto sorgere e scatenare disastri, cioè il disagio sociale ed economico. Da qui sono nate le dittature del Novecento, però nessuno ne parla. Cioè io sento in tante circostanze che si ribaltano tematiche di carattere economico su temi che sono molto più forti, e mi sono sempre chiesto in questi mesi in cui ho assistito alle varie elezioni, alle varie dichiarazioni di tanti, alle varie campagne elettorali che per fortuna non hanno avuto sempre esito, o meglio hanno avuto ultimamente esito negativo per coloro che propugnavano questa impostazione, ho sentito nessuno che richiamasse appunto alla memoria quella che è stata la base delle tragedie del Novecento. E questo evento che ha organizzato l'amico Marco a Baronissi mi ha dato questa possibilità. Adesso, dopo aver chiuso, perché chiaramente sembra che stia parlando insomma da solo, svelerai gli ospiti e lì
sì.
Capiremo perché ho detto queste cose.
Assolutamente sì, ti ringrazio per questa introduzione che come al solito ci introduce perdonatemi il gioco di parole, a quelli che sono i temi di questo momento di confronto. Vi dicevo che vi avrei svelato gli ospiti. Innanzitutto io direi di salutare il giovanotto che ci accompagna qui questa sera in questa trasmissione, perché Montoro è davvero lieta di ospitare Alberto Mieli, che diceva un giovanotto che è riuscito, come dire, a sopravvivere, perché il termine è giusto, ad una delle pagine più tristi della storia dell'umanità, che è stata la pagina in cui è venuta fuori quella ferocia che era difficile addirittura ipotizzare potesse caratterizzare l'essere umano, e quello ovviamente che ha caratterizzato i campi di sterminio. Quindi innanzitutto direi grazie ad Alberto Mieli per essere qui, siamo veramente orgogliosi di averla qui sulle frequenze di Radio Raffaella 1. Insieme ad Alberto Mieli abbiamo, l'ha introdotto Francesco Tolino, Marco Picarone che è l'assessore del comune di Baronissi, con il quale ci complimentiamo per questa iniziativa straordinaria, il coordinatore dell'area sud dell'Associazione Nazionale Partigiani che è Vincenzo Calò, e abbiamo anche Michele Pirone che per l'ANPI è il delegato di Salerno e provincia. Spero di aver presentato tutti gli ospiti in maniera corretta, ma direi innanzitutto di dare la parola al signor Mieli, ringraziandolo per essere qui e dando spazio a quella che è la sua riflessione, perché non bisogna dimenticare.
Io vi ringrazio per prima cosa per la vostra ospitalità. Grazie di nuovo. Io sono l'ultimo, cioè il penultimo, l'altro è disgraziatamente malato. L'ultimo sopravvissuto ai campi di sterminio. E quando parlo ai ragazzi, perché adesso vado nelle università, alla RAI, sai, alle scuole medie, dico sempre: auguro a voi e ai vostri cari di non sognare mai ciò che accadde in quei lager, le più crudeli, le più malvagità. Uccidere un bambino non è una cosa da niente. La scommettevano anche. Io dico ai ragazzi: chi è che non ha mai veduto un cucciolo di un cane appena nato, un micino? Si ha paura pure di toccarli per non fargli del male. Invece loro, quei bastardi, prendevano bambini di 7-8 mesi per i piedini, come quando escono dalla pancia delle loro madri, che gli danno quello schiaffetto per farli piangere, li prendevano per i piedini, li facevano dondolare 6-7 volte e poi con violenza li tiravano in alto. Facevano il tirassegno con bambini appena nati. Più crudeltà di questo? Oppure quando arrivavano i vagoni dall'estero, arrivavano dalla Cecoslovacchia, dalla Francia, da tutte le parti, e c'era questa, diciamo, cernita. I giovani da una parte, i vecchi dall'altra, le ragazze dall'altra. La più cosa più che mi è rimasta in mente, ho 92 anni, non è che sono un bambino, è quando vedevo sbranare, la parola giusta, sbranare ragazzi di 8-9 anni perché non si volevano staccare dai genitori. Quando facevano questa cernita, le donne da una parte, perciò i ragazzi, i bambini dall'altra, Allora c'erano dei bambini che non volevano staccarsi. E allora loro dicevano delle parole ai cani e questi cani diventavano bestie feroci. E vedere sbranare bambini di 8-10 anni davanti ai loro genitori. Una cosa, una crudeltà che non so cosa avessero nel cervello. Poi le donne hanno sofferto più di noi. Appena arrivavano venivano immediatamente umiliate, gli tagliavano i capelli. Ma non, sai, dal parrucchiere, un pezzo qua, un pezzo là, sai. Venivano umiliate a vederli piangere perché le denudavano davanti a tutti. E poiché per istinto, sai, la donna quando si spoglia fa questa mossa, allora l'SS, quel gran cornuto, scusa la frase, ma è questa.
D'accordo.
È poco quello che gli vorrei dire. Intanto speriamo che sia morto a quest'ora. Con un frustino sulle mani di queste ragazze, fino a che la ragazza non si metteva sull'attenti. Venivano denudate. Ragazze che su 10, 9 non sapevano neanche che cosa volesse dire sesso. Poi le mandavano alla baracca adibita a bordello. Le grida, le sai, ragazzette, sa cosa gli facevano là dentro. In quelle baracche, ma ci sono tanti, ci sarebbero milioni di anni per raccontare gli episodi crudeli di questa gente. Io vi ringrazio.
No, noi ringraziamo lei, signor Alberto, perché il racconto è estremamente toccante e ci fa percepire come l'uomo possa toccare, dicevo prima, dei picchi di ferocia e di crudeltà che di fatto rappresentano una forma di fondamentalismo, di quello più becero, cattivo, pericoloso che l'umanità abbia mai potuto vivere. Sicuramente il ruolo dell'AMPI, adesso mi rivolgo a Vincenzo Calò, è anche quello di promuovere campagne di sensibilizzazione, supportare i momenti della memoria affinché la sensibilità di quella che definiamo società civile non ricada in determinati errori. Mi sbaglio?
Esattamente così. I tedeschi attuavano scientificamente un metodo. Innanzitutto chiedo scusa, buonasera e grazie dell'ospitalità splendida che ci avete riservato. Il protagonista è Alberto, ovviamente. È il protagonista perché oggi può raccontarci delle cose. Il mio pensiero, permettetemelo, non può non andare a tutti coloro i quali, purtroppo, non possono raccontare nulla perché non ce l'hanno fatta. Ecco perché ancora più sentito il ringraziamento a voi altri, il ringraziamento ad Alberto che ha il coraggio di raccontare. Perché i tedeschi, in modo scientifico, volevano che nulla rimanesse. Pensate, col cosiddetto metodo Nachtunnebel, nella notte, nella nebbia, tutto doveva essere cancellato. Nulla doveva restare perché venisse tramandato alle future generazioni. Nulla doveva essere memoria, perché loro dovevano essere titolari anche del più grande ego, che era quello lì di cancellare, annientare la dignità delle persone. Nei racconti di Alberto emerge un fatto nitido, pensiamo alle donne, svilirle, umiliarle, mortificarle, cioè la dignità come cosa estrema deve essere annientata. Tant'è che non voglio dimenticare Alberto che in tanti, pur di tenere alta la propria dignità, sceglievano di togliersi essi stessi la vita per non permettere a loro di togliere l'esistenza nei modi cruenti e violenti che sceglievano di fare. Altri, e anche per questo Alberto è un testimone, hanno pur subito violenze, però hanno cercato di aggrapparsi fortemente alla vita proprio per questo obiettivo, perché oggi noi qui, a più di 70 anni di distanza, si possa raccontare e non dargliela vinta. Nachtun Nebel non è passato, ovvero non hanno potuto cancellare la memoria, la speranza, la voglia ancora oggi di tenere alta la bandiera della dignità che loro volevano annientare. Poi il mio pensiero non può non andare anche a tutte quelle persone, a quegli esseri umani che sono stati annientati, distrutti con il metodo cosiddetto della terra bruciata. Cioè la rabbia della sconfitta iniziava pian piano a prender corpo e, non avendo altri strumenti che distruggere le persone, loro si aggrappavano a questo ultimo estremo gesto, cioè ammazzare, proprio perché non potevano avere il coraggio di uomini e quindi scontrarsi alla pari con chi si era contrapposto perché il loro disegno non passasse. È qui il ruolo dell'AMPI, cioè di quegli uomini e di quelle donne che, sentendo così grande il senso di ingiustizia di quello che si commetteva, spontaneamente costituiscono il più grande esercito di volontari che la storia d'Italia abbia mai creato. Voglio ricordare, permettetemelo, che il tributo dei partigiani in Italia, il tributo di vite umane, è il più alto di tutta la Seconda Guerra Mondiale, perché uno su tre morirà sul campo, e parliamo dei partigiani in armi, perché tanti e troppi sono coloro, e meno male, che hanno fatto una resistenza non armata, ma che hanno resistito proprio per permetterci oggi di poter ricordare.
Bene, Alberto vuole intervenire, gli diamo subito la parola.
Prego. Scusa, Sestin, perché ogni tanto penso a quei giovani che dettero la loro vita. E quando ne prendevano, venivano catturati, li impiccavano, così vedevano tutta la cittadinanza, il paesetto, dove, e gli mettevano davanti un cartello: bandito. I banditi erano loro che prendevano bambini, ragazzi, donne in stato interessante, e li uccidevano. E no, quei ragazzi che dettero la loro vita per la libertà, per ridare un certo onore alla nazione.
Signor Alberto, nel suo racconto notiamo come sia ancora vivissimo il ricordo di quello che è successo oltre 70 anni fa. E mi viene da chiederle quanto è difficile vivere con questi ricordi.
È molto difficile, ma io, siccome sono stato sempre un uomo scherzoso, sano, non di questi piagnoni, perciò ho preso la vita come veniva. Se lei pensa che per due francobolli della resistenza spagnola ho dovuto subire al carcere di Regina Coeli 3 interrogatori della Gestapo. E voi sapete benissimo come picchiavano. Al terzo interrogatorio mi tolsero le scarpe e i calzini e mi bastonavano sotto la pianta dei piedi fino a farmi sanguinare. E quando quel capo della Gestapo disse ai secondini: riportatelo in cella. Mentre uscivamo da quella sala, una sala 10 volte questa, il capo fece: riportemelo qua. Io piangendo mi raccomandavo a mia madre, e perché dissi che i francobolli li avevo trovati e mantenei in quel punto, non perché era un eroe, perché era più plausibile far credere che l'avevo trovati che dire me l'hanno dato quei due ragazzi, poi c'era tutto, era, ecco. E mi sanguinavano, mi riportò là davanti, lui era là, due di loro, quindi vestiti con la pelle nera là, dietro le spalle, lui fece una mossa, quei due girarono le spalle al capo, mi infilarono, mi tenevano stretto la bocca, mi infilarono una pinza che era pure arrugginita e mi strapparono un molare.
Mamma mia.
Svenni e mi ritrovai che il tenente dei carabinieri, che era in cella con me, era un antifascista, mi puliva la bocca con uno straccio bagnato, ma ero tutto imbrattato di sangue. Le ossa dei piedi, io non cammino tanto bene, non perché abbia 92 anni, perché ancora mi sento da fare la maratona, ma è perché mi picchiarono sotto la pianta dei piedi, me l'hanno, ci prende la pensione proprio per, e per questo mi hanno dato, sono stato insignito della medaglia all'onore della Repubblica dal prefetto, sì. E al prefetto gli ho fatto: scusi signor prefetto, ma non poteva aspettare altri 2 o 3 anni, almeno la metteva su la tomba e buonanotte. Ma da dopo 70 anni mi dà la medaglia. Alzo le spalle se mi salite.
Signor Alberto, ci ha raccontato delle pagine impressionanti per la crudezza degli episodi che l'hanno caratterizzata. Adesso, visto che lei è così bravo anche a trovare il sorriso nella narrazione, le chiedo, superata quella fase buia, no, della nostra storia, se le dovessero chiedere di raccontare qual è stato il giorno più bello di questo paese nella fase, diciamo, post-fascista.
Non ho capito bene.
Con lei ha avuto l'impressione che il paese ripartisse sicuramente, superata la fase critica dei campi di concentramento, dell'oppressione fascista e tutto il resto. Della storia che è stata il dopo, no? Secondo lei la pagina più bella all'Italia quando l'ha vissuta?
L'ho vista quando mi sono venuti i nipoti.
Ah, benissimo.
Non tanto i figli,
però
quanti
i
nipoti.
Quanti nipoti ha?
C'ho 6 nipoti,
bene.
No, 8-9 bisnipoti, di cui il più puzzolente mi chiama nonno bis.
Nonno bis.
C'è gioia più oltre. E i nipoti, sai, è come quando facevi qualche cosa, non toccare, sai, a moglie, hai messo la mano sul mobile e cosa, allora sai, le mani. Poi sono venuti i nipoti, Tarzan, da un divano andavano su quell'altro, ma guarda, a mia moglie, ma dia qualche cosa, qua rompono tutto. Era la televisione, era poco tempo che c'avevo, tic tac tic, e sì, buono nonno, no, mia moglie, lascialo perdere, ne un pupono.
Pure perché
il nipote, già che capiva quello che mi chiama nonno bis, mi ha fatto: ah, non mi fai toccare quello? dico che voglio bene a nonno Sergio. Mi ricattava.
A me dispiace interrompere il racconto del signor Alberto, ma è il momento di fare una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo in diretta.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono...